Buon pomeriggio a tutti, questa è la consulenza, io sono Carlotta Moccetti, oggi torniamo a parlare del certificato di cassa pensione. Ogni anno arriva per posta o per mail, lo apriamo, lo sfogliamo e poi spesso lo richiudiamo senza aver davvero capito che cosa c'è scritto. Parliamo appunto del certificato di cassa pensione, uno comunque dei documenti più importanti per il nostro futuro finanziario, per cui è fondamentale capire che cosa riporta, quali dati possiamo trovare proprio per capire quanto avremo a disposizione quando andremo in pensione e cosa succede anche però in caso di invalidità oppure quali prestazioni spettano ai nostri familiari. Per parlarne abbiamo invitato di nuovo Régis Dubier, che è perito federale in assicurazioni private. Buongiorno Régis.
Buongiorno Carlotta, buongiorno a tutti.
Io ricordo subito, ancora prima di iniziare a chiacchierare, i nostri numeri di telefono, perché la scorsa volta abbiamo avuto davvero messaggi roventi, ne sono arrivati tantissimi. Se volete scriverci il vostro messaggio, porre le vostre domande, potete farlo allo 076 321 1113, oppure se volete chiamare, parlare direttamente con Régis Dubier, potete farlo allo 0848 03 0808. Allora, diciamo, siccome Régis, non tutte le persone ovviamente erano sintonizzate, rispieghiamo ancora velocemente perché è importante non prendere la lettera e lasciarla lì dicendo vabbè, tanto poi i dati cambiano ogni anno, poi magari sono ancora un po' lontano dall'idea del pensionamento, quindi lo guarderò più avanti. Perché è comunque importante dare un occhio ogni anno?
Allora, ogni anno sappiamo che viene accreditato anche un interesse che può variare tanto da un fondo all'altro, e poi il vostro reddito evolve, la vostra percentuale di lavoro cambia e le vostre prestazioni possono anche lì mutare semplicemente per via di un cambiamento di stipendio o eventualmente se il vostro datore di lavoro decide assieme alla commissione del personale di rivedere il piano dove come siete assicurati, e a questo punto avete anche una voce da far sentire, potete discutere, avete un rappresentante all'interno dell'azienda che rappresenta i dipendenti e potete trasmettere certi messaggi o parlare col datore di lavoro e chiedere come oggi siete assicurati, quali sono eventualmente i punti sui quali ci sia o c'è una certa apertura, perché se migliorate il vostro piano ovviamente migliorate anche le vostre prestazioni pensionistiche o, come detto prima, invalidità e decesso.
Beh, noi abbiamo fatto alcune trasmissioni su questo tema nel corso degli anni, io so che è un po' il tuo mantra, mi ripeterlo, bisogna davvero da giovani, quando la pensione è ancora lontano, valutare la propria situazione finanziaria per colmare eventuali buchi, per riassicurarsi forse con un terzo pilastro se quanto coperto dal secondo non è abbastanza. E quindi sono delle proiezioni che vanno fatte molto presto. Inutile cominciare quando magari 5, anche 10 anni prima si comincia a cullare il sogno di un prepensionamento per poi accorgersi che non è un sogno realistico.
Sì, è chiaro che se inizio a 25-30 anni ad interessarmi della mia previdenza, quello che noi consigliamo sempre è di fare innanzitutto un'analisi previdenziale, capire come sono assicurato, quali sono le prestazioni del primo pilastro, l'AVS, quindi un primo pilastro importante, però il secondo lo è altrettanto o tante volte anche in modo maggiore, e poi avete delle lacune. L'obiettivo di questo primo e secondo pilastro è di arrivare a garantire un tenore di vita abituale. Succede veramente raramente che le persone riescano ad andare in pensione con un reddito simile a quello che avevano quando erano attivi, per cui spesso arriviamo al pensionamento con delle prestazioni di vecchiaia attorno al 50-60% del reddito precedente, e questa differenza può sembrare poca quando si ragiona a 30 anni, ma quando si arriva vicino al pensionamento e si rifà un budget, vediamo che spesso facciamo fatica a ridurre i nostri costi per entrare in questo nuovo stipendio che arriva dalla VS, dal secondo pilastro. Per cui fare un'analisi previdenziale e pensare anche al terzo pilastro. Ricordo che il terzo pilastro vi dà anche tante agevolazioni fiscali, ma dall'altra parte vi permette di accumulare un certo capitale che potrà essere anche utile in caso di acquisto di un'abitazione, ma soprattutto per la vostra pensione.
Si parlava di buchi, magari, e le persone a volte non se ne rendono conto, no? Quindi qual è un po' la casistica per cui una persona potrebbe avere un po' queste lacune?
Lacuna l'abbiamo anche in AVS, quindi le persone che non hanno pagato i contributi perché erano all'estero, per esempio, questo è il caso più frequente che abbiamo, hanno delle anni mancanti. Ricordo che in AVS per avere una rendita completa ci vogliono 44 anni di contributi, tanti non li raggiungono. Possiamo adesso con la nuova situazione AVS, rimanendo attivi dopo il pensionamento, possiamo colmare o compensare questi anni. Questa è una novità dall'ultima revisione. Invece, nel secondo pilastro, è un sistema di capitalizzazione, vuol dire che risparmiamo sul reddito assicurato e il nostro reddito aumentando di norma, creiamo delle lacune perché i contributi vengono calcolati sul nuovo reddito, ma non vanno a compensare gli anni precedenti. Sul vostro certificato troverete una riga che indica riacquisto massimo possibile. Tante persone dicono: ma cosa corrisponde questa cifra? È l'importo che potete riacquistare, pagare parzialmente o totalmente e dedurre anche fiscalmente. Questo è il primo elemento sul quale potete agire in modo semplice, efficace. E a questo punto potete dire: ok, io verso ogni anno qualcosa, lo deduco e lo faccio però a piacimento. Vuol dire che l'anno in cui non riesco, non verso nulla, l'anno in cui ho avuto un bonus, ho avuto un'entrata particolare, allora verso di più.
Come funziona esattamente? Ci si deve annunciare alla propria cassa pensioni? Bisogna,
Sì, c'è un modulo da compilare,
ecco, dire
voi
delle
lo
proprie.
richiedete e poi compilando questo modulo il vostro fondo pensione vi dirà: ok, è a posto, può fare il versamento e poi fate un versamento semplice. Questo versamento poi vi viene confermato con un attestato che dice: abbiamo ricevuto 5.000 franchi, per esempio, e poi a fine anno vi arriva anche l'attestato fiscale che dice che avete pagato 5.000 franchi nell'ambito del vostro secondo pilastro e questo certificato è come quello del terzo pilastro, lo allegate alla vostra dichiarazione fiscale e deducete, c'è una voce specifica nella dichiarazione, così potete dedurre questo importo dal vostro reddito
Che
imponibile.
esiste però un limite, no, della deduzione, un massimo.
Non c'è un vero massimo, ovviamente non ha senso versare troppo perché dopo il vostro reddito imponibile viene annullato, ha senso fare versamenti piuttosto regolari e fare questi versamenti su più anni. Questo è quanto consigliamo noi.
Beh, la domanda che magari tante persone poi si porranno è: ma vale davvero la pena colmare queste lacune? Vale la pena se una persona intende poi usufruire di una rendita? Vale ugualmente la pena anche se poi la persona è interessata a rilevare il capitale?
Allora, se faccio questi versamenti negli ultimi 3 anni prima del pensionamento, devo sapere che non posso poi prelevare il capitale o se io dovessi prelevare il capitale, mi verrà riaperta la tassazione degli ultimi 36 mesi. Per cui una deduzione fiscale viene ripresa in caso di utilizzo in capitale. Però se oggi ho 40 anni, per esempio, e vedo che ho una lacuna di 20.000 franchi, potrei dire: ok, io verso 5.000 franchi all'anno per 4 anni e questi importi qui sono e rimangono nel fondo. È vero che non sono liquidi, quindi non li potrò utilizzare per andare in vacanza, non potrò utilizzarli come voglio io, saranno all'interno del mio fondo pensione, ma frutteranno interessi e non sarà sostanza imponibile. Quindi ci sono vari aspetti molto positivi. È ovvio che le persone devono poter dedicare un po' delle loro entrate per la loro previdenza.
Qualcuno ci chiede subito a proposito dell'AVS, diceva appunto che dopo 44 anni di versamenti si può raggiungere il massimo, e la domanda dell'ascoltatore o ascoltatrice è proprio: ma fa stato la quantità di anni pagati oppure la cifra che si è versata per
Tutte e due, perché abbiamo un elemento che è la durata dei contributi, quindi sono 44 anni, e poi c'è la media dei redditi. L'importante è sapere che chi ha 44 anni di contributi ma con redditi molto bassi avrà la metà della rendita massima di chi ha redditi molto elevati. Ricordo che la rendita annua massima è di 30.240, quindi questi famosi 2.520 franchi al mese, ma invece chi ha un reddito molto basso avrà alla peggio la metà di questo importo, sempre avendo però 44 anni di contributi.
Parlavamo appunto dei buchi. Uno dei problemi è quando le persone lavorano non al 100%, quindi quando il grado di occupazione è solamente part-time. Proprio a questo proposito sono usciti recentemente dei dati molto interessanti.
Sì, sono dati sui paesi dell'Unione Europea e anche della Svizzera, dove viene rilevato che la Svizzera è al secondo posto per il lavoro part-time. Significa che tante persone da noi lavorano parzialmente, gli uomini, 20% degli uomini non lavora al 100% e 61% delle donne non lavorano al 100%. Questo significa che nel nostro paese tante persone possono potenzialmente avere una lacuna, perché il loro reddito non essendo al 100%, la cassa pensione, sappiamo che la cassa pensione ha come regola di togliere una quota di coordinamento che ammonta a 26.000 franchi all'anno. Questi 26.000 franchi, se il datore di lavoro ha fatto un piano secondo la legge minimo legale, vengono tolti tutti, 26.460 franchi. Se però io lavoro al 50%, il datore di lavoro potrebbe includere nel suo piano un coordinamento parziale e dire: ok, io invece di toglierti 26.000 te ne tolgo 13, così ho una base salariale più alta sulla quale poi vengono calcolati i contributi. Questa è una domanda che magari potete porre al vostro interno, alla vostra azienda. Tantissimi datori di lavoro sono anche pronti a fare questo passo, se non l'hanno già fatto, e quindi a migliorare il piano per chi lavora part time.
Tra l'altro ho aperto la tabella davanti ai miei occhi, è interessante, dicevi la Svizzera al secondo posto, siamo battuti solamente dai Paesi Bassi, appunto in Svizzera il 61% delle donne lavora part time, nei Paesi Bassi il 63%, poi la diminuzione negli altri paesi è drastica, al quarto posto c'è la Germania con il 48%, addirittura scendiamo solamente al decimo posto in Svizzera, il 25% delle donne lavora part time. È proprio un'usanza abbastanza ben radicata in Svizzera.
Sì, vuol dire che anche la nostra economia ha bisogno di manodopera, e significa che sono anche pronti i datori di lavoro di far lavorare le persone magari al 20, al 30, al 40%. In altri paesi magari questa esigenza è diversa, il datore di lavoro dice: o lavori al 100 o non lavori. Per cui questa necessità del lavoro parziale ha un impatto diretto sulle vostre assicurazioni sociali e in modo particolare sulla cassa pensione.
Allora, stanno arrivando, come ci aspettavamo già, tantissimi messaggi. Diamo un po' spazio, anche se ci arrivano domande disparate, e poi torniamo alla nostra lettura del certificato di cassa pensione. Ci chiedono: buongiorno, da che anno i ragazzi che sono all'università devono pagare l'AVS?
Dal primo gennaio, dal 21° compleanno, lì vige l'obbligo. Se invece c'è un reddito, anche un reddito minimo, dall'anno dei 18 anni.
Quindi chi comincia a lavorare presto, un ragazzo che sta per esempio svolgendo il suo studio, un apprendistato, immediatamente paga i contributi AVS.
18 anni, 18, non prima. Quindi chi inizia l'apprendistato a 16, per esempio, non pagherà contributi AVS prima del 1 gennaio del suo 18esimo compleanno. Significa che certi nostri concittadini arrivano al pensionamento con 47 anni di contributi, non 44, e certi arrivano con meno, perché arrivano magari dall'estero. Chi invece studia in Svizzera di norma è assoggettato, deve pagare l'importo minimo annuo e questo importo vale come anno pieno. Ricordo che per chi ha fatto studi universitari o scuole superiori tanti anni fa, mi capita spesso di avere persone che arrivano e dicono: spiegami un attimo perché io non ho pagato i contributi nel 1980, quando facevo l'università. Può richiedere anche il bollo dell'università e farsi poi accreditare dall'AVS questo anno come anno buono. Ogni anno vale il 2,3% di rendita, quindi vale la pena andare a recuperare anni che magari avete persi così, ma potete recuperare con questi attestati delle università o scuole superiori.
Un genitore ci chiede: ma io come genitore posso pagare i contributi di mio figlio prima che lui sia nel mondo del lavoro?
Allora, deve pagare, allora, il figlio sarà maggiorenne perché dai 21 anni dovrà pagare, di norma sono poi i genitori che pagano questo contributo e se per qualsiasi ragione non dovesse essere richiesto questo contributo, fatevi avanti alla Cassa Compensazione AVS in modo che questo contributo venga percepito e pagato.
Ecco, ci chiedono anche se quando un ragazzo fa il militare oppure il servizio civile riceve un compenso, se questo viene assoggettato
Sì,
all'AVS.
viene assoggettato perché qui avrà più di 18 anni il ragazzo e in questo caso l'indennità che per il servizio militare come IPG entrerà e sarà soggettato anche all'AVS.
Cambiamo completamente argomento perché Stefano ci scrive chiedendo dove finisce la cassa pensione di un disoccupato.
La cassa pensione di un disoccupato finisce di norma su un conto di libero passaggio. Vuol dire che quando uscite dal mondo del lavoro perché avete perso il lavoro, in questo caso vi viene chiesto dove versare questo libero passaggio. Libero passaggio, ricordo che è l'importo che avete accumulato di risparmio, quindi totale, datore di lavoro dipendente, incluso anche gli interessi. E questo importo il fondo pensione non lo tiene, dice no, io lo devo versare, lo verserà dove l'ex dipendente apre un libero passaggio. Ricordo però che vige anche una nuova legge che permette a chi perde il lavoro, vuol dire che viene licenziato e si trova in situazione di essere vicino al pensionamento, di poter richiedere di rimanere nel fondo pensione pagando l'intero contributo lui, però così facendo rimane assicurato e può anche richiedere di non essere assoggettato sull'intero stipendio precedente, perché magari non ha i mezzi per pagare quota datore di lavoro dipendente, però lo trovo molto interessante perché tante volte si esce, ci facciamo versare l'importo di libero passaggio e poi non sappiamo come investirlo perché non abbiamo un orizzonte tempo molto lungo fino al pensionamento, quindi non possiamo prendere tanti rischi. Allora, tendenzialmente le persone cosa fanno? Lo investono senza rischio. Oggi con i tassi di interesse sappiamo che la nostra banca nazionale oggi abbiamo un tasso allo 0%, significa che riceverete al meglio 0,5% e non copre neanche l'inflazione. Invece lasciarlo nel fondo e continuare questa affiliazione può portarvi ad avere dei vantaggi interessanti.
Ci chiedono immediatamente cosa vuol dire investirlo senza rischio.
Senza rischio vuol dire non investirlo su azioni o su investimenti volatili, investimenti che possono variare di valore e porci un qualche problema quando il mercato crolla o quando il mercato si riduce, e di conseguenza, se posso investire sul lungo termine, allora posso prendere questo rischio perché compenserò queste oscillazioni col tempo. Se invece ho 3 anni, 4 anni, 5 anni a disposizione, è difficile, è un po' una lotteria dire: ok, io investo il mio capitale pensionistico completo perché ho 60 anni e rischio questo importo e lo investo con la possibilità di perderne 10, 20, 30%, quindi sconsigliabile. Invece lasciarlo nel fondo pensione, ricordo che i fondi pensione hanno dato, per esempio l'anno scorso, rendimenti tra il 2 e il 6%, senza rischio, perché il rischio lo prende il fondo stesso e non il singolo assicurato.
Ecco, un'ascoltatrice invece ci dice anche quando si cambia datore di lavoro viene fatto questo libero passaggio e portati i soldi poi presso la nuova cassa pensioni e la domanda è se anche in questo caso si può rimanere, chiedere di rimanere alla vecchia cassa
No,
pensione.
allora questa è una, diciamo, ci sono già state interpellanze parlamentari su questo tema, per dire sarebbe bello che ogni dipendente possa scegliere il fondo nel quale vuole essere assicurato. In Svizzera, vige, l'obbligo di affiliarsi al fondo scelto dal datore di lavoro, però ricordo che questa scelta è condivisa. Avete un rappresentante, si chiama Commissione di Previdenza, che è una commissione di previdenza paritetica, e spesso non se ne parla tanto o non si ha il coraggio come dipendenti di porre domande al datore di lavoro. Vi invito a farlo perché tantissime volte il datore di lavoro scopre anche un mondo, certe volte che non ha analizzato molto bene, e vede che può modificare il piano, può fare degli accorgimenti che sono favorevoli ai suoi dipendenti. E il secondo pilastro è un tema anche che chiamiamo benefit, è un tema che lega il dipendente al suo datore di lavoro, lo fidelizza e lo ringrazia in un certo senso se fa un piano con delle prestazioni superiori al minimo legale.
Infatti, comunque, qualcuno ci scrive la considerazione è triste, vedere nel momento in cui si cambia cassa pensione che in alcuni casi, possa essere peggiorativa la situazione.
Allora, informatevi bene. Oggi i giovani si informano parecchio. Quando cambiano datore di lavoro, vanno a verificare e chiedono: fammi vedere come sarò assicurato da te. Cioè, io lascio un datore di lavoro, magari mi dai più stipendio, ma le prestazioni sociali quali sono? Quanto paghi tu, quanto pagherò io? La legge dice minimo 50%, però il datore di lavoro potrebbe anche pagare 100% del contributo del secondo pilastro. Non avviene mai, ma spesso avviene un 60, un 70%. Questo è un benefit importante. Il reddito è l'elemento che possiamo paragonare molto facilmente, ma tutti i vantaggi o tutte le agevolazioni invece vanno valutate una dopo l'altra, e il fondo pensione è una di quelle molto importanti.
Eh beh, è importante che tu rendi attenti i nostri ascoltatori su questo punto perché probabilmente non è proprio il primo della fila a
Certo,
cui
sì.
ci si pensa, insomma. Invece qualcuno ci chiede, buongiorno, per sapere quanto si prenderà di AVS, si deve scrivere quando mancano pochi mesi alla pensione oppure già verso i 60 anni anche per un eventuale prepensionamento?
Allora, potete chiedere una proiezione, non vi costa nulla. Scrivete alla cassa compensazione dove siete affiliati e vi rispondono anche in termini abbastanza veloci. Chiedete l'estratto conto, così vedete esattamente tutti gli anni di contributi pagati, potete verificarlo, vedere se non manca nulla, e con questo l'AVS senza garanzia, perché potrà cambiare il vostro reddito, potranno cambiare diversi aspetti fino al pensionamento, ma avete così una proiezione, un dato che vi permette di capire quanto sarà la vostra VS al pensionamento. Sulla cassa pensione lo vedete perché ogni anno qui vedete la proiezione fatta. Lì c'è un tasso di interesse ipotetico, non è un tasso di interesse garantito quello che viene indicato, però di norma usano un tasso tra l'1 e il 2% di proiezione e poi avete il famoso tasso di conversione. Questo è un tasso che varia e che peggiora in questo periodo da un po' di anni, semplicemente perché viviamo sempre un po' più a lungo. E i fondi pensione adeguano questo tasso, lo abbassano e questo peggiora la rendita. E tante volte la gente vede da un anno all'altro e dice: cavoli, ho una rendita che è diminuita quando il mio reddito è rimasto uguale, spesso è dovuto al tasso di conversione.
Ecco, a proposito della procedura per richiedere queste proiezioni per la VS, ho visto anche lì esiste un formulario, poi bisogna fornire tutta una serie di dati. Uno magari pensa, sanno già tutto perché pago, in realtà chiedono anche informazioni sulle situazioni attuali, eventualmente le sentenze di divorzio, i
Esatto.
certificati dei figli, tutte queste informazioni importanti. Per poi fare la proiezione. Come fa una persona a sapere dove rivolgersi?
Allora, può chiedere al suo datore di lavoro dove sono affiliati come azienda. Di norma è la cassa di compensazione AVS del cantone o di un'associazione professionale. Poi da lì vi fate avanti, chiedete, vi faranno queste domande, come dicevi prima, figli, l'età, se c'è stato un matrimonio, un divorzio, tutti questi dati qui saranno importanti e possono poi farvi questo calcolo. Questo calcolo è una buona base. Vi permette di essere orientati sull'importo che riceverete al pensionamento. Invece ricordo che il prepensionamento ha delle regole diverse tra il primo e il secondo pilastro, quindi il primo possiamo anticipare al massimo di 2 anni e ci costa comunque il 6,8% all'anno e per tutta la vita. Quando facciamo i calcoli, spesso la gente dice: Ula, diventa costoso, oneroso anticipare di 2 anni e o si rinuncia o si ha realmente la capacità finanziaria di affrontare un periodo con una rendita inferiore.
E ricordiamo anche che la VS non si può percepire prima di aver compiuto i 63 anni.
Esatto, quindi 2 anni prima c'è ancora la generazione delle donne che vanno a 64 e qualche mese. E invece nel secondo pilastro possiamo già anticipare di 7 anni, con anche qui decurtazioni simili, attorno al 7% per ogni anno. Vuol dire che i due sistemi non sono ancora proprio coordinati sull'età del prepensionamento, lo saranno molto probabilmente con la prossima revisione AVS.
E ricordiamo anche che la VS non arriva da sola, ma bisogna proprio richiederla, non bisogna dimenticarsi.
Sì, ho proprio avuto un caso ultimamente di una persona che è arrivata 3 anni dopo e mi ha chiesto cosa posso fare e stiamo recuperando tutti gli anni mancanti. La VS non si è fatta avanti per nulla, ma non è il suo compito, sta al singolo assicurato richiedere la sua rendita, produrre tutti i documenti e poi non fatevi problemi, l'AVS paga puntualmente senza problemi, però è meglio anticipare di qualche mese, voi andrete in pensione sempre il primo del mese successivo alla data del vostro compleanno, per cui se sono nato al primo di un mese, vado al primo del mese successivo, se sono nato il 31 di quel mese, vado anch'io al primo del mese successivo, per cui fatte questa richiesta 2 o 3 mesi prima.
Ma in caso di dimenticanza, oppure se una persona proprio non lo sapeva, viene pagato anche retroattivamente la richiesta, sì, sì, o sono, sì, mesi persi?
No, sono diciamo prestazioni versate in modo retroattivo. Ovviamente è un po' insolito, però può succedere, per cui ci sono queste situazioni. O l'alternativa che avrebbe questa persona è dire: ok, chiedo una rendita posticipata, maggiorata, perché la ricevo a 68 invece di 65. Ecco.
Ci ascoltiamo Sting e poi continuiamo a rispondere alle domande, ne stanno arrivando tantissime. Oggi alla consulenza stiamo parlando del certificato di cassa pensione. Possiamo dire che è una sorta di radiografia della nostra previdenza professionale, perché riassume quanto è stato accumulato finora, quali prestazioni ci spettano in caso di pensionamento, di invalidità oppure di decesso. Per parlarne, ma soprattutto per rispondere a tutte le vostre domande, oggi abbiamo invitato Régis Dubié, che è perito federale in assicurazioni private. Ascoltiamo immediatamente un messaggio vocale che è arrivato da una nostra ascoltatrice. Tra l'altro ne approfitto per ricordarvi i numeri, se anche voi volete scriverci le vostre domande: 076 321 1113 per un messaggio WhatsApp, oppure 0848 03 0808 se volete chiamarci.
Buongiorno, una domanda. Io sono un indipendente, il secondo pilastro lo avevo quando lavoravo, ma credo che è stato o sospeso o ritirato, sinceramente non lo ricordo, e ho 2/3 pilastri. Può essere sufficiente? Grazie per una risposta, buongiorno.
Allora, è difficile rispondere se è sufficiente o meno, perché dovremmo avere i dati. La prima cosa che farei è verificare il suo libero passaggio, se l'ha realmente prelevato, quando, per essere sicura di averlo, ecco, e di non averlo lasciato diciamo sul libero passaggio del quale lei non si occupa. E ricordo che chi ha degli averi di previdenza e non sa dove sono finiti può prendere contatto con l'istituto collettore. Abbiamo un ufficio a Bellinzona, e fare questa richiesta, e loro vanno a cercare eventuali averi non richiesti o reclamati. Invece, per rispondere alla domanda se il secondo pilastro o per l'indipendente cosa succede, la signora ha detto: io ero dipendente prima, ero assoggettata al secondo pilastro, poi mi sono messo in proprio e ho concluso uno o 2/3 pilastri. Io sono un fautore del secondo pilastro facoltativo, difatti ne parleremo a una prossima trasmissione per spiegare bene la differenza tra il secondo pilastro facoltativo e il terzo pilastro, e lì ci sono diversi vantaggi sotto forma fiscale, sotto forma di accettazione del rischio. Però dobbiamo poi rispettare varie leggi, e per cui il tema è molto interessante. Il terzo pilastro in sé lo posso fare a complemento del secondo pilastro, sappiamo che questo è il piccolo terzo pilastro. Invece chi non è affiliato a una cassa pensione può fare un terzo pilastro limitandosi al 20% del suo reddito OVS. Per cui, nel caso della signora, non sappiamo se sta versando 2 volte 2.000 franchi o 30.000 franchi, e per cui è difficile rispondere se la sua previdenza è sufficiente.
Ecco, come hai anticipato, è proprio uno dei punti che ci siamo posti. Parliamo spesso di quello che riguarda il certificato di cassa pensione dei dipendenti, e chiaramente tutto cambia per gli indipendenti, quindi sì, dedicheremo una delle prossime puntate, come hai anticipato, proprio a questo tema. Invece Ernesto ci scrive: io sono vedovo e ho 2 figli maggiorenni, quindi che hanno più di 25 anni. Se dovessi mancare, a chi va il mio capitale della cassa pensione? E dice: se dovessi mancare prima della pensione.
Allora, di norma il capitale, se non viene utilizzato per finanziare una rendita di vedovanza o per, diciamo, conviventi, La prestazione accumulata va pagata ai beneficiari, però lo metto tra virgolette perché non è un obbligo, ma è la tendenza. Oggi la maggior parte dei fondi prevedono che l'importo accumulato, se non va utilizzato per finanziare una rendita, viene poi pagato. Vi chiedo semplicemente di verificare, chiediamo a Ernesto di verificare col suo fondo e per evitare che magari il suo regolamento di previdenza sia restrittivo, oltre al punto di dire no, non paghiamo nulla. E in questo caso ha due figli maggiorenni, cioè anzi più di 25 anni, se ho capito
Sì.
bene, andrebbero a percepire questo importo. Se invece lui fosse, adesso ho detto che vedovo, magari potrebbe essere anche convivere oggi, e sappiamo che in caso di convivenza, non ci vuole il matrimonio, ma in caso di convivenza comprovata che dura da almeno 5 anni, o anche con un figlio in comune, questo termine 5 anni decade, c'è un diritto alla prestazione sotto forma di rendita per conviventi. Quindi è importante qua verificare, ricordatevi che se avete un compagno, una compagna, ma non vivete allo stesso indirizzo, non valgono questi 5 anni, quindi non possiamo avere una rendita tra conviventi se non convivete realmente presso lo stesso domicilio.
Quindi per comprovarlo è abbastanza fornire,
Un attestato del comune, per esempio,
okay, che si abita nello stesso
voilà,
domicilio. Non è
esatto.
necessario poi firmare qualche convenzione
No,
particolare.
però di norma è il comune, chiedete e potete così, in caso di necessità, comprovare questa convivenza.
Allora, qualcun altro invece ci dice, ma se sono stati prelevati fondi per l'acquisto di una casa, è possibile poi ricostituire il capitale e è possibile dedurre quest'importo dalle imposte?
No, allora quando ho fatto un prelievo per l'abitazione posso rimborsare, quindi reintegrare questo importo e questo versamento mi darà semplicemente il rimborso d'imposta pagata quando ho prelevato, ma non posso dedurre questo versamento dal mio reddito imponibile.
Invece, sempre a proposito di risarcire, c'è un ascoltatore che ci dice: io ho 51 anni e a causa del divorzio ho dovuto dare parte dell'LPP. Oggi posso cercare di risanare un po' la mia cassa pensione, appunto in previsione del pensionamento. Lui
Certo,
dice
sì.
anche della VS, sono due
Allora,
cose
sono due
diverse.
cose diverse. La VS, è vero che c'è lo splitting e anche in caso di divorzio qui vengono versati i contributi di uno all'altro durante gli anni di matrimonio. Invece nel fondo pensione fanno la compensazione, prendono quanto avete accumulato durante il matrimonio, lui e lei, vedono chi ha accumulato di più. Tolgono la parte dell'altro e poi dividono quella parte in due rimanenti. Per cui se lui ha fatto un versamento, vuol dire che lui aveva più avere di vecchiaia della cassa pensione, questo importo lo può integralmente riversare e dedurre fiscalmente.
Cosa succede invece per quello che riguarda la VS in caso di divorzio?
In caso di divorzio rifanno il calcolo e dicono durante gli anni, prendo l'esempio, lui guadagnava 80.000, lei ne guadagnava 60.000, questo 80-60 va diciamo ripartito tra lui e lei e poi si riparte da zero dopo il divorzio e questo va ad amputare il mio reddito e sappiamo che con un matrimonio e andando in pensione insieme cumuliamo entrambi i redditi, invece qua li separiamo. Vuol dire che separiamo metà di lui va a lei, metà di lei va a lui, e lo si fa al momento del divorzio. Io consiglio sempre di fare già la richiesta alla VS perché la VS non vi chiede di informarli e di fare uno splitting al momento del divorzio. Io lo consiglio così avete una chiarezza maggiore E poi quando andrete in pensione sapete già quali sono i vostri redditi sui quali faremo il calcolo della rendita.
Invece Flavia ci chiede come funziona il terzo pilastro, nel senso dice ma si versa su un conto in banca oppure dove si versa, con chi si contrae?
Allora, ci sono due forme, la forma bancaria o la forma assicurativa. Entrambe le forme hanno vantaggi e svantaggi. Questo è un tema che potremmo anche sviluppare in una consulenza, per spiegare bene le differenze tra, le due forme, e spiegare anche bene cos'è il terzo pilastro. Per cui, in modo semplice, abbiamo o un conto bancario che si chiama Previdenza Vincolata 3A o un terzo pilastro vincolato sotto forma di polizza assicurativa, e questi due prodotti vi danno gli stessi vantaggi fiscali e dovete seguire esattamente la stessa legge che è l'ordinanza 3 sulla previdenza professionale. E così avete la possibilità di accumulare un capitale, di dedurre questo contributo, ma avete anche dei vincoli, per quello che parliamo di previdenza vincolata, avete dei vincoli, non potete fare quello che volete con questa polizza o con questo conto bancario, e penso che potrebbe sì essere un tema da sviluppare insieme.
L'ho appena marcato, sfrutteremo le
Sì.
tue grandi competenze per dedicare un'altra puntata, magari tutta al terzo pilastro, e cercare di dare qualche consiglio ai nostri ascoltatori perché si possano ben orientare. Invece un altro ascoltatore dice: ma si paga il secondo pilastro già quando si è apprendisti oppure quando si inizia a lavorare? E quei soldi sono miei già da subito oppure dopo il 25° anno di età?
Allora, la legge dice che la parte risparmio viene richiesta a partire dai 25 anni, però il datore di lavoro può fare meglio. Il datore di lavoro può prevedere che già da 20 anni, per esempio, o da 18 anni, la parte risparmio venga accumulata. Ricordo qui che anche qua al salario c'è una soglia d'accesso, vuol dire che per essere sottoposti al secondo pilastro d'obbligo ci vuole un salario annuo pari almeno a 22.680 l'anno. Quindi non tutti sono assoggettati, per esempio un apprendista di norma guadagna meno di questo importo e guadagna meno non è obbligatoriamente affiliato. Per cui 25 anni questa è la regola, ma datore di lavoro potrebbe iniziare anche prima.
Felice da Morcò è un nostro ascoltatore che si firma sempre così. Ci scrive: buongiorno carissimi, concordo pienamente con l'esperto. Oggi ho 67 anni, sono da 2 anni in pensione, con un tenore di vita uguale o meglio addirittura di quando lavoravo come artigiano dipendente, con 47 anni di AVS, terzo pilastro a 30 anni, assicurazione vita a 35 e a seguire terzo pilastro bis, secondo pilastro ritirato completamente a 65 anni. Veramente consigliate queste scelte, anche se a 30 anni non è facile pensare alla pensione.
Beh, possiamo dire bravo a Felice perché ha iniziato presto la sua previdenza e possiamo ricordare che iniziando presto gli interessi o il rendimento del vostro investimento permette di finanziare buona parte del capitale finale. E questo esercizio, lo ripeto, va affrontato prima possibile e tante volte i giovani oggi pensano piuttosto all'auto, al leasing, alla macchina, a uscire e poi arrivano a 40 anni e dicono: cavoli, vorrei una casa, vorrei comprarmi un appartamento, ma non hanno messo da parte nulla. Per cui questa previdenza è sicuramente un risparmio che vi porterà poi al momento di un acquisto, o al momento di un matrimonio, al momento di un pensionamento, dei grandi vantaggi.
Un'ascoltatrice ci chiede: è giusto che alle donne nate nel 68 e 69 vale la pena percepire l'AVS 3 anni prima, ossia a 62 anni?
Allora, sì, lì c'è una parte, diciamo, di generazione transitoria. Oggi il pensionamento previsto, ricordo, che nel 26, quindi 2026 quest'anno, le donne nate nel 1962 andranno a 64 e 6 mesi. L'anno prossimo andranno in pensione le donne del 63 a 64 anni e 9 mesi, e a partire dal 2028 tutte le donne andranno a 65. Per cui questo vuol dire che siamo in una fase oggi di cambiamento, e c'è un piccolo bonus, lo spiego così, per chi è degli anni precedenti, antecedenti, no, posteriori, scusate, posteriori a questi anni 64 che ho citato prima, dove c'è un piccolo aumento della rendita, semplicemente per non penalizzarle troppo, perché passano da un ipotetico 64 anni a 65 senza poter fare nulla, e allora l'AVS ha previsto una compensazione minima che poi va decrescendo in base all'età.
Una domanda che succede, ci arriva abbastanza frequentemente. Un ascoltatore dice: ma un cittadino con doppia nazionalità può ritirare tutta la cassa pensione e poi andare a vivere all'estero?
Allora, posso andare a vivere all'estero, nei paesi dell'UE, della EL, sempre con la parte sovraobbligatoria. Negli altri paesi, vuol dire se parto negli Stati Uniti, posso prelevare tutto, non è assolutamente un problema. Non è tanto la nazionalità che conta, ma sarà il paese di residenza dove andrò a vivere. Se mi sposto in Spagna, per esempio, non potrò prelevare tutto, dovrò aspettare il momento in cui arriverò ai famosi 5 anni prima del pensionamento. Se invece esco a 50 anni e vado a vivere in Spagna, potrò prelevare unicamente la parte sovraobbligatoria.
Ecco, una domanda interessante. Qualcuno dice: mi hanno detto che se io vado in disoccupazione verso la fine della carriera, poi non è più possibile prelevare la rendita.
Allora, è l'articolo 47 di cui parlavo prima, vuol dire vengo licenziato, vado in disoccupazione e voglio rimanere nel fondo pensione. È una buona operazione, però la regola dice che se tu rimani almeno 2 anni in questo fondo di seguito, a questo punto non hai più la scelta, capitale o rendita, è giusto quello che dice l'ascoltatore, e devi per forza uscire con la rendita. Questa è una regola. Non avete l'obbligo ovviamente di rimanere affiliati. E ricordo che l'affiliazione in questo senso è a carico vostro al 100%, però vi permette di continuare, di utilizzare e ricevere anche gli interessi del fondo, e di poi proiettare la vostra situazione e di avere l'accesso anche alla rendita, perché quando esco con il libero passaggio ho l'effetto inverso, dovrò andare per forza col capitale e magari avrei voluto ricevere una rendita.
Una mamma ci dice: mio figlio di 24 anni frequenta la SUPSI e non ha mai ricevuto nulla da pagare per l'AVS. Non ho capito cosa deve richiedere appunto alla SUPSI, me lo potrebbe rispiegare?
Allora, non è la SUPSI che fa questo lavoro qui, ma è proprio il singolo studente che deve annunciarsi all'AVS e dire: ok, io sono studente, ho superato i 20 anni, sono entrato nell'anno dei miei 21 anni, e a questo punto riceverà poi da pagare i contributi. In questo caso riceveranno i contributi precedenti dal suo 21esimo anniversario, in modo che non ci sia nessun buco.
Un ascoltatore dice: la mia compagna ha iniziato un nuovo apprendistato dopo aver lavorato per un paio di anni. La cassa pensione a cui era affiliata le ha chiesto di versarli o meno. Cosa dovrebbe fare visto che non arriva al minimo salario per la cassa pensione?
Deve lasciarli su un libero passaggio, quindi può interessarsi presso il fondo Cassa Pensione che aveva prima, se hanno una proposta da fargli, o se no richiedere un'offerta per un libero passaggio. E poi quando ritroverà o avrà un reddito assoggettato alla Cassa Pensione potrà prelevare trasferire questo importo nel nuovo fondo.
Ecco, a questo proposito, un altro ascoltatore invece ci scrive: anni fa ho dovuto aprire un conto di libero passaggio, comunque di poche migliaia di franchi, e con le spese di gestione introdotte da alcuni anni, finisce che in un certo senso mi hanno mangiato piano piano i soldi. Che cosa posso fare? Ci sono enti che gestiscono, il conto quasi gratuitamente.
Allora, gratuitamente no, però è ovvio che un conto con pochi soldi rischiate di avere più costi che altro. In ogni caso potete chiedere svariate offerte se andate a cliccare, cercare istituto di libero passaggio, vedrete che ci sono vari istituti e potete chiedere a loro le loro singole condizioni.
E un'altra ascoltatrice ci dice: perché ritirando il capitale della cassa pensione devo pagare una tassa federale, cantonale e comunale? Quindi per un ragazzo agli studi non si può pagare più delle tasse, più o meno 500 franchi, perché la tassa base vale un anno intero di contributi.
Allora, l'importo che ognuno di noi riceve o riceverà dal terzo pilastro o dal secondo pilastro, se viene pagato in capitale, c'è un'imposta unica agevolata, imposta in modo separato dagli altri redditi. Ricordo che è un'imposta tra il 4 e l'8% circa in Ticino, non è un'imposta molto elevata. Ovviamente, se io ricevo una rendita invece, per esempio della VS o della Cassa Pensione, questa rendita è completamente imposta come reddito imponibile, per cui è normale che anche il capitale lo sia in un modo parecchio agevolato oggi rispetto alla rendita. Però è una parità anche per rispettare la legge fiscale e evitare che qualcuno paghi sulla rendita e che chi preleva il capitale non paga proprio nulla.
Ci chiedono anche cosa cambia per la rendita VS se si è sposati o meno.
Allora, oggi avete sicuramente sentito parlare di questo tetto alla rendita per le coppie. Vuol dire che oggi una rendita di lui e una rendita di lei vengono calcolate singolarmente dal momento in cui sono tutte e due in età pensionabile. Poi vengono plafonate a una volta e mezza la rendita massima. Ricordo che la rendita massima mensile è 2.520, vuol dire che tra lui e lei non possono superare questo 150%. Ovviamente possiamo dire che la coppia invece non sposata che ha diritto a una rendita massima ognuno si ritrova a ricevere un terzo in più. Non riceve una volta e mezza, ma riceve due rendite. È un po' un'anomalia che abbiamo, però sarà oggetto di votazione prossimamente e si potrà valutare se vogliamo togliere questo tetto, ovviamente con dei costi, perché questo aumenterà il carico della VS, però sarà un tema di una prossima votazione.
Allora, leggo un'ultimissima domanda, già scusandomi con tutti gli altri ascoltatori che ci hanno scritto, purtroppo siete in tanti, non siamo riusciti a leggere tutte le vostre domande. Allora, un'ascoltatrice dice: io percepisco la VS, ho sempre pagato la quota anche dopo aver smesso di lavorare, quindi i miei anni di contributi corrispondono al massimo. Sono vedova, non ho figli, alcune mie amiche e conoscenti percepiscono comunque più di me. È vero che questo è dovuto al fatto che loro hanno avuto i figli?
Allora, sì, i figli è un elemento perché durante la crescita dei figli abbiamo un accredito per compiti educativi, è un reddito fittizio che viene accumulato sul nostro conto. Per ogni figlio, questo dal primo anno fino ai 16 anni e vengono aggiunti, se vogliamo, se un figlio nel 2000, un figlio nel 2002, 2006, per esempio, sarà dal 2000. Dal 2006, dal 2000 inizio e il 2006 più 16. Nel caso suo sarà anche il reddito che avrà un impatto la sua rendita. Quindi sono due fattori: uno saranno gli accrediti per figli e l'altro il reddito medio.
Grazie mille, Regis Dubié.
Prego.
Come sempre, tante risposte a tutti i dubbi dei nostri ascoltatori. La promessa è tornerà presto. Buon pomeriggio.